Buonasera, buonasera a tutti, ben ritrovati, ben ritornati. Continuiamo la nostra lettura e meditazione del libro della Genesi e questa sera leggiamo in particolare il capitolo 4 e 5 della Genesi. Prima di presentarvi i nostri due relatori, vorrei sottolineare due espressioni che mi hanno colpito nel libro, leggendo il capitolo 4 della Genesi. La prima è che in questo capitolo che la benedizione di Dio entra nella storia dell'uomo. E Eva trasmette per la prima volta la vita. I due fratelli che nasceranno sono anche loro due archetipi e dovrebbero avere una relazione fraterna, relazione che invece poi sfocerà appunto in un delitto. La prima espressione appunto che mi ha colpito è questa: ho creato, ho acquistato un uomo con Adonai. Si possono, il con in ebraico è tradotto, è detto con la preposizione et. E questa espressione si può tradurre anche in altri modi, con l'aiuto di, da. Però vuole indicare qua, mi sembra che la madre indichi che il figlio è quasi un semidio e soprattutto che Adonai ha avuto un ruolo molto importante per quanto riguarda la sua nascita. Mentre Abele non sembra altro che una continuazione del fratello. L'altra espressione che mi ha colpito è questa: ed essa continuò a partorire suo fratello Abele. Eben significa soffio, quindi inconsistenza. Abele è infatti il fratello di Caino in tutto il racconto ed esprime l'inconsistenza della vita umana. Questi due fratelli che avrebbero dovuto accogliere in eredità da Dio il dominare gli animali e il servire Dio, accadrà appunto che accadrà appunto un delitto. Noi sapremo che Caino appunto ucciderà Abele e questo sarà un episodio tragico, soprattutto perché in realtà nel testo ebraico manca ciò che Caino dice al fratello. E questa mancanza, oltre a indicare qualcosa che è andato perduto a livello testuale, indica veramente una tragicità profonda, perché indica anche la tragicità del giorno di oggi, dove comunque un uomo ammazza un altro uomo e dove un fratello uccide comunque un fratello a causa di una preferenza che viene fatta a risalire a Dio. Però non è l'ultima parola, perché nel capitolo 5 noi leggiamo una genealogia. Che cosa accade? Che Dio continua, nonostante la tragicità della vita umana, a dare la sua benedizione. E quindi è questa l'ultima parola. E questi due capitoli verranno questa sera commentati, meditati da Vittorio Rubiati Beldaud, che ormai è presente brevissimamente perché ormai è conosciuto e straconosciuto ed è coordinatore appunto del Tribunale Rabbinico del Centro del Nord Italia e assistente del Rabbino Laras, e ha collaborato per la traduzione del contributo a Ripensare il Cristianesimo che ho qui con me. Un contributo del Rabbino Korn pubblicato dalle edizioni Dioniane nella collana Cristiani ed Ebrei diretta da Monsignor Nason e poi abbiamo con noi Paolo Ricca, che ha studiato teologia, ha un curriculum ricchissimo. Ha studiato teologia presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma, negli Stati Uniti e a Basilea, dove ha conseguito il dottorato in teologia con una tesi diretta da Oscar Kuhlmann sulla escatologia del quarto Vangelo. È stato consacrato pastore della Chiesa Valdese, ha esercitato il ministero pastorale nella Chiesa Valdese di Forano di Torino e per conto dell'Alleanza Riformata Mondiale ha seguito il Concilio Vaticano II come giornalista accreditato. Ha insegnato storia della Chiesa e per alcuni anni teologia pratica presso la Facoltà Valdese di Teologia a Roma. Insegna tuttora come professore ospite presso il Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma. Ha numerose pubblicazioni. Io cito le ultime: Lutero, Mendicanti di Dio, Morcelliana, Brescia, I Comandamenti non commettere adulterio, Bologna, Limulino, La fede cristiana evangelica, un commento al catechismo di Heidelberg, Claudiana a Torino, e L'ultima cena, anzi la prima, La volontà tradita di Gesù, Claudiana, Torino 2013, che è questo libro qua, e che io ho cominciato a leggere e che consiglio a tutti perché veramente mi sta suscitando delle riflessioni molto interessanti sulla cena di Gesù. Adesso vorrei dare la parola a Gabriella Gago per la lettura del brano di questa sera.
Adamo conobbe Eva sua moglie, che concepì e partorì Caino e disse: «Ho acquistato un uomo, grazie al Signore». Poi partorì ancora Abele, suo fratello. Ora, Abele era pastore di greggi, mentre Caino era lavoratore del suolo. Trascorso del tempo, Caino presentò frutti del suolo come offerta al Signore, mentre Abele presentò a sua volta primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradì Abele e la sua offerta, ma non gradì Caino e la sua offerta. Caino ne fu molto irritato e il suo volto era abbattuto. Il Signore disse allora a Caino: «Perché sei irritato e perché è abbattuto il tuo volto? Se agisci bene non dovresti forse tenerlo alto, ma se non agisci bene il peccato è accovacciato alla tua porta. Verso di te è il suo istinto e tu lo dominerai». Caino parlò al fratello Abele. Mentre erano in campagna, Caino alzò la mano contro il fratello Abele e lo uccise. Allora il Signore disse a Caino: «Dov'è Abele tuo fratello?» Egli rispose: «Non lo so. Sono forse io il custode di mio fratello?» Riprese: «Che hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dal suolo. Ora sii maledetto, lontano dal suolo che ha aperto la bocca per ricevere il sangue di tuo fratello dalla tua mano. Quando lavorerai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti. Ramingo e fuggiasco sarai sulla terra». Disse Caino al Signore: «Troppo grande è la mia colpa per ottenere perdono. Ecco, tu mi scacci oggi da questo suolo e dovrò nascondermi lontano da te. Io sarò ramingo e fuggiasco sulla terra e chiunque mi incontrerà mi ucciderà». Ma il Signore gli disse: «Ebbene, chiunque ucciderà Caino subirà la vendetta 7 volte. Il Signore impose a Caino un segno perché nessuno, incontrandolo, lo colpisse. Caino si allontanò dal Signore e abitò nella regione di Nod, a oriente di Eden. Ora Caino conobbe sua moglie, che concepì e partorì Enoch. Poi divenne costruttore di una città e chiamò Enoch dal nome del figlio. A Enoch nacque Irad. Irad generò Mecuiael e Mecuiael generò Metusael e Metusael generò Lamech. Lamech si prese due mogli, una chiamata Ada e l'altra chiamata Zilla. Ada partorì Yaval. Egli fu il padre di quanti abitano sotto le tende presso il bestiame. Il fratello di questi si chiamava Yuval. Egli fu il padre di tutti i suonatori di cetra e di flauto. Zilla, a sua volta, partorì Tuvalcain, il fabbro, padre di quanti lavorano il bronzo e il ferro. La sorella di Tuvalcain fu Naama. Lamech disse alle mogli: «Ave, Zilla, ascoltate la mia voce. Mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. Sette volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77». Adamo di nuovo conobbe sua moglie, che partorì un figlio e lo chiamò Shet, perché disse: «Dio mi ha concesso un'altra discendenza al posto di Abele, poiché Caino l'ha ucciso». Anche a Shet nacque un figlio, che chiamò Enos. A quel tempo si cominciò a invocare il nome del Signore. Questo è il libro della discendenza di Adamo. Nel giorno in cui Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Maschio e femmina li creò, li benedisse e diede loro il nome di uomo nel giorno in cui furono creati. Adamo aveva 130 anni quando generò un figlio a sua immagine, secondo la sua somiglianza, e lo chiamò Shet. Dopo aver generato Shet, Adamo visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Adamo fu di 930 anni, poi morì. Shet aveva 105 anni quando generò Enos. Dopo aver generato Enos, Shet visse ancora 807 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Shet fu di 912 anni, poi morì. Enos aveva 90 anni quando generò Kenan. Enos, dopo aver generato Kenan, visse ancora 815 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enos fu di 905 anni, poi morì. Kenan aveva 70 anni quando generò Mahalalel. Kenan, dopo aver generato Mahalalel, visse ancora 840 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Kenan fu di 910 anni, poi morì. Mahalalel aveva 65 anni quando generò Yered. Mahalalel, dopo aver generato Yered, visse ancora 830 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Mahalalel fu di 895 anni e poi morì. Yered aveva 162 anni quando generò Enoch. Yered, dopo aver generato Enoch, visse ancora 800 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Yered fu di 972 anni, poi morì. Enoch aveva 65 anni quando generò Matusalemme. Enoch camminò con Dio. Dopo aver generato Matusalemme, visse ancora per 300 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Enoch fu di 365 anni. Enoch camminò con Dio, poi scomparve perché Dio l'aveva preso. Matusalemme aveva 187 anni quando generò Lamech. Matusalemme, dopo aver generato Lamech, visse ancora 782 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Matusalemme fu di 969 anni e poi morì. Lamech aveva 182 anni quando generò un figlio e lo chiamò Noè, dicendo: «Costui ci consolerà del nostro lavoro e della fatica delle nostre mani a causa del suolo che il Signore ha maledetto». Lamech, dopo aver generato Noè, visse ancora 595 anni e generò figli e figlie. L'intera vita di Lamech fu di 777 anni, poi morì. Noè aveva 500 anni quando generò Shem, Ham e Yafet.
Ringraziamo Gabriele Ardo per la lettura di questo brano e diamo subito la parola a Paolo Gianni Bellano.
Grazie, buonasera. Io sono un po' spiacente con voi, nel senso che le condizioni di salute del rabbino Ricchetti mi hanno colto un po' alla sprovvista, conseguentemente non era la mia parte. E quindi cercherò di essere all'altezza. Sono particolarmente grato a Fernanda per l'introduzione generale che ha fatto, che ha posto delle coordinate, e sono molto onorato e contento e anche un po' inadeguato, ecco, a essere di fianco al pastore Floricca, però è maggiore la contentezza del senso di inadeguatezza, per cui noi ci troviamo di fronte ad una pagina della Genesi particolare, che purtroppo nell'uso comune, nella lettura comune, nel ricordo comune, è stata ridotta ad una semplice storiella, in particolare per quello che riguarda il capitolo 4, e ad una generale incomprensione o totale ignoranza per quello che riguarda il capitolo 5. E vi assicuro che ci sarebbe di che riflettere per varie ore, senza ovviamente venirne a capo in maniera definitiva, per cui faremo delle rapide incursioni. Vorrei iniziare con una considerazione che è la prima volta che troviamo nella Genesi il verbo ladat, il verbo conoscere, applicato a un rapporto sessuale, per quello che riguarda appunto la famosa frase: e Adamo conobbe sua moglie. Adam yada et chava ishto. La frase che continua ci dovrebbe interrogare, mi spiego. Di solito la Bibbia, per certe questioni, come ad esempio le generazioni, ha delle espressioni tipiche che si ripetono. Di solito l'espressione vatar, vatarez ben, e uscenò, eccetera, eccetera, cioè e rimase incinta e conobbe suo marito, e rimase incinta ed ebbe un figlio e venne imposto il nome di. Questo ad esempio è quello che troviamo per il profeta Samuele nel primo libro dei Re. È diverso quanto accade qui, nel senso che noi abbiamo tutto che è quasi regolare, ma vediamo che per quello che riguarda il nome di Caino, come è stato giustamente fatto rilevare, c'è qualcosa di strano, nel senso che viene detto da parte di, viene detto Caniti Ish et Adonai, cioè letteralmente ho acquistato un uomo con il Signore, ma la cosa strana, oltre al verbo acquistare, che quindi ci pone su una questione di materialità, di profonda materialità, e è il fatto che vi sia l'espressione uomo. Non è nato un figlio a cui è stato imposto un nome, è nato un uomo, come se il testo ci stesse a dire che il personaggio con cui abbiamo a che fare è un personaggio in parte già concluso, cioè è un personaggio praticamente adulto, diciamo che è un uomo, che è un personaggio con un carattere estremamente forte. Non conto di dire nato un bambino, non conto di dire è nato un uomo. Tu ci sta suggerendo qualcosa circa la natura di Caino. Ricordatevi che anche la prima nascita che abbiamo è il primo personaggio che avrà un passato. Come fa a ricordare giustamente l'Elisa di un suo libro, Adamo non ha un passato, è un personaggio che nasce adulto fondamentalmente. Questa è una cosa che fa pensare. E ricordo che dopo i fatti successi nel giardino di Eden, nel Gan Eden, in cui appunto i commentatori commentano riguardo al frutto mangiato, che probabilmente si trattava anche di un tipo di conoscenza, l'aver scelto un tipo di conoscenza poteva essere una conoscenza che si entrava, con cui si entrava in contatto più bassa di quella che l'uomo, cui l'uomo era destinato, quindi di natura materiale. Caino, che nasce adulto e su cui viene detto appunto, ricordate il materiale, caniti ho acquistato. Ecco, queste sono cose da tenere presente, cioè la Bibbia ci sta dando delle vie di fuga sulla persona di Caino che lo pongono con una sua forza e una sua, diciamo, anche durezza. L'esatto contrario è quello che avviene per il fratello, di cui giustamente detto, è stato ricordato da Fernanda, quanto dice la Bibbia, Vatosef, che aggiunse la legge nel generare, nel partorire, et Achiv, cioè suo figlio, e Abel, cioè Abele. E la cosa che fa pensare, e questo è noto, arci noto, è che l'inizio del libro di Coele, come tutti sanno, inizia con le parole Abel, Abalim, Abel, che tradotto in italiano sul calco del latino, vanitas vanitatum, è diventato generalmente l'espressione vanità delle vanità, tutte vanità. Il testo però, appunto, Abel, vuol dire soffio, vuol dire vapore, rimanda all'inconsistenza. E se pensiamo all'apertura di Coelet, anziché quel vanità delle vanità, ma come inconsistenza dell'inconsistente, cioè incapacità di essere di fondamento, della totale assenza di fondamento, avere sicuramente a questa ipoteca, diciamo, del suo nome, che immediatamente dobbiamo tenere presente per comprendere di chi si tratta. E dopo la Bibbia ci dice due cose, che Evel era Roetzon, le Cain Aya Oved Adama, cioè che rispettivamente Abele, e qua cominciamo dall'ultimo che ci è stato presentato, cioè specie di chiasmo, era un pastore, mentre Caino è un coltivatore del suolo. La domanda che si può porre è: che cosa significa questo? È chiaro che, in una prospettiva storica, si tratta delle due principali attività dell'umanità dell'epoca: il coltivare la terra da una parte per necessità alimentari, altrettanto, ma non solo per necessità alimentari, il pascolare le greggi. Ebbene, il Midrash cerca di approfondire questo dato e praticamente ritorniamo nell'ottica del possesso, nel senso che i due fratelli si sarebbero spartiti l'esistente a livello di possesso. In che modo? Nel senso che di uno era un certo tipo di proprietà, faccio un esempio, le greggi e ciò che delle greggi deriva, ad esempio i vestiti, dell'altro erano certe altre proprietà, cioè l'alimentazione legata alla terra e paradossalmente anche lo stesso suolo, ovvero dove pascolavano le greggi dell'altro. Proprietà e possessi che in teoria potevano essere utili ad entrambi, perché destinati ad usi diversi eppure complementari per la sopravvivenza. Cioè si assiste ad una spartizione. Siamo ancora nell'ottica del possesso, quindi. Vorrei anche fugare il dubbio, subito, che la Bibbia sia contraria al possesso. Cioè, vorrei che non, da questo non iniziasse a pensare nel procedere della mia relazione che la Bibbia abbia un ideale di comunismo, ok? O di negazione del diritto della proprietà. Questo non esiste, anche perché evidentemente allora non sarebbe proibito il furto. Non quello dei 10 comandamenti, che è altra cosa, perché lì è ratto di persone che viene proibito, ma viene anche proibito il furto, ma vengono proibite le truffe e parimenti vengono anche distribuite le sostanze quando si tratta di dover elargire per dovere religioso la carità ai poveri. Pensate all'angolo del campo che non deve essere arato e al campo coltivato di cui messi non raccolte, o se raccolte quello che è caduto a terra non deve essere raccolto da coloro che lavorano, dei braccianti, ma lasciato a chi spigola per i poveri e parimenti la decima, cioè la distribuzione equa delle risorse è un'idea biblica, l'assenza di proprietà, la negazione della proprietà non è un'idea biblica, me lo parlo per la Bibbia ebraica. E il testo poi dopo, al versetto 8, introduce dei fatti fondamentali che seguiranno. E il testo letteralmente dice: Vayomer Cain et Evel Achiv, e disse Caino a suo fratello, ad Abele suo fratello, e come vi ho ricordato, tutto il testo ci dice sempre che Abele è suo fratello, cioè il protagonista, il personaggio su cui la Bibbia focalizza l'attenzione, che è ritenuto il vero protagonista del racconto, è Caino, non è Abele. Vaei Biotam Bastade, e fu in mezzo alla campagna, e il testo poi continua come vedremo. Continua raccontandoci cosa è successo. Non ci viene detto che cosa si dicono. Su questo ovviamente ci sono moltissime riflessioni da parte dei maestri di Israele. La prima cosa che noi osserviamo, che è fondamentale, ed è fondamentale anche su quello che accade nei nostri giorni, per cui farò adesso una direzione non politica e corretta, è sull'uso della parola. Cioè, la Bibbia ci riporta che si sono dette qualcosa, non ci riporta volutamente che cosa si sono detti, ma ci riporta l'esito, cioè un omicidio, un fratricidio. Come a dire, non mi interessa se voi usate la parola male, anche se l'uso errone della parola può avere delle pericolosissime insidie che possono portare all'omicidio, ma ciò nonostante c'è uno scarto, entra il motivo per cui non riporto che cosa si sono detti, lo scarto è il fatto che si arriva alla violenza. C'è uno scarto terribile tra parola e violenza. Finché si rimane nella parola c'è vita, quando si esce dalla parola si entra nella dimensione della violenza. Vi ricordo anche che il testo biblico Dio crea attraverso la parola. Vi ricordo che nel testo biblico Adamo è chiamato a dare un nome alle cose. Vi ricordo anche che fino al peccato riguardante l'albero, Adamo parla con gli animali, incluso il serpente. L'essere umano è capace di parlare con gli animali. Qui la parola è fondamentale. La parola crea legami, qui vengono dissolti i legami. Ciononostante, la parola può avere degli effetti catastrofici nella sua capacità, la sua forza può essere sovvertita e poi si può divenire ad essere il preludio, la premessa, la causa scatenante di violenze. Ciononostante, e questo ripeto è fondamentale, indipendentemente da quanto si siano detti, sia lecito o illecito, tollerabile o intollerabile, o per l'uno o per l'altro, ciò che si sono detti, il giudizio della Bibbia è inequivoco e univoco. È male quello che è successo, indipendentemente da qualsiasi altra premessa orale. Il fatto è talmente grave che non ha scusanti nel dominio della parola e del suo malo uso. Questo è fondamentale. C'è qualcosa di più. Alcuni rabbini si sono interrogati su che cosa potessero essere gli argomenti tra i due. E l'argomento che viene fatto notare da alcuni commentatori medievali, non vorrei sbagliare, ma mi pare che fosse uno dei nipoti di Rashi, cioè il grande commentatore di Torah, non potrei sbagliare, è questo. Hanno parlato di questioni di proprietà, ma adesso arriveremo a capire di cosa hanno parlato, non è così, cioè dove sarebbe stato eretto un particolare luogo, cioè nella proprietà di chi dei due fratelli che si sono spartiti l'esistente delle proprietà. Cosa sarebbe stato creato eretto in un particolare luogo che era proprietà dell'uno, proprietà dell'altro? Il Tempio di Gerusalemme. Questo è quello che dicono alcuni commentatori. Quindi, dal discorso sulla proprietà diventa un discorso di natura teologica. Il discorso di natura teologica, la proprietà del Tempio di Gerusalemme, il discorso religioso, è una questione di profonda simbologia religiosa, possono portare, questo già era mini medievali, a violenza efferata. Questa è una delle possibilità. Il discorso fosse proprio vertente su chi avrebbe potuto, la discendenza di chi, vantare la proprietà del Tempio. E quindi è un discorso di natura teologica fondamentalmente. E quindi vuole anche dire che i discorsi teologici, ed è per questo interessante, discorsi su Dio che possiamo rivendicare giustamente come profondamente identitari, non hanno nessuno diritto di verità quando addivengono a causa o strumento o a premessa tale per cui si forzatamente si arrivi alla esplicitazione e alla pianificazione della violenza. Anche questo è sbagliato. E questo è stato il motivo per cui non è evidente quello che è stato messo nel testo. Lo dico perché sono cose più casuali. Ovviamente non parlo della proprietà del Tempio, parlo dell'uso della violenza e della religione. Quello che segue è che appunto Caino insorge contro suo fratello e lo uccide. Al versetto 9 si re, così il testo recita: Vayomer Adonai El Cain e disse il Signore a Caino: E Eve Achicha, dov'è Abele tuo fratello? Questa è una domanda retorica, Dio sa benissimo dove si trova e che ne è di Abele, come sapeva benissimo dove si trovava Adamo dopo il peccato. Le parole non sono esattamente le stesse, ma fondamentalmente il significato è lo stesso. Dove ti trovi? Dove stai? Che è successo? Vi ricordo che anche questa introduzione, tutto sommato, pur la sua drammaticità, che deve essere assunta e non elusa a fronte della conclusione che adesso vi dico, ha però un incipit non così negativo come potrebbe sembrare. Se vi ricordate la domanda di Dio ad Adamo ed Eva, dove ti trovi? Ampliamo, dove vi trovate? La soluzione, dopo la negazione di quello che era successo, la soluzione finale è che pur allontanandoli dal Gan Eden, Dio fa loro degli abiti per proteggerli dalla loro nudità e dalla loro fragilità. Cioè, pur in una dimensione di sconfitta dell'uomo, di peccato, Dio comunque non abbandona in maniera definitiva l'uomo. Per quanto con Caino le parole che seguiranno sono molto pesanti, Dio non abbandona Caino e gli mette una protezione. Questo lo dico specularmente. Questo anche per evitare concezioni erronee circa quella che è la giusta collera di Dio. Spesso vengono presentati questi brani come presentando Dio come una sorta di sovrano la cui collera è talmente alta che in maniera sprezzante allontana questi, pur avendo queste tutte le ragioni. Vorrei ricordare che tutto questo, e assumere la categoria dell'ira di Dio, è una categoria biblica che vorrei che venisse assunta in tutta la sua serietà, drammaticità e forza reale, e non liquidata in nome di un generale egoismo teologico, permettetemelo, un po' cretino, non vuol dire che questa sia l'ultima parola, perché c'è sempre una dimensione di possibilità di recupero che viene data alle persone. Ma non si capisce questa possibilità se non si assume la categoria dell'ira di Dio. Se non si assume che Dio è tanto con l'attributo, a noi almeno appare tanto nell'attributo della sua giustizia, quindi Elohim, quanto nell'attributo della sua benevolenza, compassione e misericordia, cioè Adonai. Scindere l'uno a favore dell'altro e dimenticare che spesso vanno insieme significa non capire quello che il testo sta dicendo. Cosa succede dopo? Dio dice a Caino: ma Asita, che cosa hai fatto? Dopo, adesso lo riprenderò quello che dice Caino e cercherò di chiudere, ma non dice perché l'hai fatto. Questo per tornare al discorso di prima. Non viene chiesta ragione delle motivazioni possibili da addurre. Perché? È l'atto, indipendentemente dai perché, che conta. L'atto è troppo grave. Non ha giustificazioni attenuanti. Noi viviamo nell'epoca delle giustificazioni retrospettive delle attenuanti e delle attenuanti postume, anche per atti molto gravi. Sono atti che sono indipendentemente da tutto, da condannare, da pensare, anche se sono spesso impensabili data la loro gravità, per ciò che sono, non per le motivazioni per cui sono, si è divenuti a che l'atto potesse esserci. Perché, e questo è fondamentale nella Bibbia, perché la Bibbia è fondamentale, l'idea di libertà è fondamentale, insiste sull'atto accaduto, perché è fondamentale insistere sulla responsabilità, che è la traduzione della parola dove sei. Andiamo avanti. Dio risponde, Caino risponde alla domanda di Dio, che assume il fatto che Abele è anzitutto suo fratello, viene qualificato sempre in relazione a Caino anche da parte di Dio. Cosa dice Caino? Rispondendo a Dio, lui ha dati. Ashomer Achi Anochi, non lo so, sono forse aggiungiamo noi, il custode di mio fratello. La risposta è sprezzante, la risposta è deresponsabilizzante, il motivo che addirittura non c'è scritto neanche. Cioè, rovescio me, custode, responsabile, sorvegliante, potremmo anche, non c'è, è molto più di quello che forse, non c'è nessun livello, che questo sarebbe quello massimo, quello con cui lui risponde, di responsabilità nei confronti dell'altro, perché non c'è responsabilità delle sue azioni, paradossalmente. Declina, diniego. E la risposta di Dio è proprio questa: io vi ho responsabilizzati, ma Sita, che cosa hai fatto? Non perché l'hai fatto. E poi c'è questa famosa frase, famosissima, ipercommentata, col de mea hija tua chimerai in Adama, la voce dei sangui di tuo fratello gridano a me da solo, gridano e sangui. E i corabini si chiedono cosa significa sangui. La risposta è plurale, perché si intende Caino e tutta la sua discendenza. Scusami, Abele e tutta la discendenza di Abele, cioè un'umanità. Questi sono anche i versetti d'appoggio quando nei trattati talmudici, in particolare quello di Sanedrin, si ricorda che chi uccide, molto famosa questa frase anche in relazione alla Shoah, anche perché è riportata, mi pare, in uno dei fotogrammi di Schindler's List, chi uccide, toglie la vita ad un essere umano è come se uccidesse tutta l'umanità. Il fondamento del brano talmudico è questo. E questo è anche quello che viene detto nel trattato talmudico di Sanedrin per quello che riguarda i testimoni di trattati in caso di processi da istituire per pene capitali, ovvero che processi da istituire in cui si sarebbe potuti addivenire a pena di morte, ovvero ad esempio le tre trasgressioni precedenti al nono comandamento, che è quello che produce il testimone falso. Non la testimonianza, il testimone, che sono tre casi: il rapimento, l'omicidio e l'adulterio, sono casi che prevedono la pena di morte. Il testo cosa dice di Sanedrin? Se nessuno bisogna avere i testimoni devono essere veri, cioè non devono essere né imparentati col collegio giudicante, né imparentati con chi è accusato, né imparentati tra di loro, né avere delle riserve o degli assi nei confronti di chi è accusato. Ma deve essere vero oltre a questo, perché è stato un testimone di prima mano. cioè oculare dei fatti. Poi vengono messe tutta una serie di cose per cui si capisce che praticamente è quasi impossibile istituire il processo, quindi la pena di morte è minacciata come soracchio giuridico, ma è pressoché impossibile divenire a comminare la sentenza di morte capitale, perché l'ebraismo ha orrore per questo tipo di sentenza. Beh, cosa viene detto? Viene detto, attenzione, perché se il testimone non è messo in guardia della sua stessa testimonianza da tribunale, che dice guarda bene, e chiede una hakira, una drisha, cioè una ricerca, un'indagine molto minuziosa dal testimone, della sua testimonianza, tu potresti mandare a morte qualcuno. E cioè, perché questo è un tribunale rabbinico di dinema fasciotte e non di dinema monotte, cioè di codi che ha a che fare con la vita delle persone e non con la morte, e tu potresti mandare a morte un innocente, e quindi, e viene citato il brano appena letto, lui e tutta la sua discendenza. Perché la tua, e dire tutta la sua discendenza, cioè tutta un'umanità, vuol dire convergentemente, bruttissimo per convergente, che significa avere una responsabilità infinita. È per questo che chiudo, che abbiamo imparato due paradossi, e chiudo davvero. Il primo, Caino, paradossalmente colui che viene definito dal testo biblico pochi versetti dopo, Bone Ir, costruttore di città. La città è il luogo della vita associata. La vita associata prevede delle regole, prevede anche la disciplina e la capacità di gestire la violenza. Perché sono città non esistono. Paradossalmente è lui che inventa le città. Tenetelo bene a mente. Comunque non è lui che sarà a fondare il Gerusalemme, neanche lui. Sarà una lotta in più, sarà una od, dice poco dopo il testo, ancora una volta, che Adamo conosce sua moglie, e genera una scelta che ha a che fare con la radice ebraica di fondamento, e questo è il fondamento della nuova umanità. Soltanto questo fondamento gravato di tutte le difficoltà che c'erano prima e che c'erano contestualmente, c'era il genealogia di Caino che comunque continua, e che però poi cesserà, quindi non si sarà più, ma ci porterà fino a Noè. E anche con Noè le situazioni non sono buone. Va il male a Hamas, che si riempie la terra di violenza. Anche con questo nuovo fondamento, ma questo nuovo fondamento ha una prospettiva di uscita che passa per noi, che passa per Abramo, che passa per Israele, che passa, che riguarderà tutti. Per cui dall'imbuto largo si va per una freccia molto stretta, molto acuta, con un angolo di acutezza della freccia molto ristretto, ma che speriamo venga messo il prima possibile a segno per la salvezza nostra e altrui. Grazie.